Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo a posto.
Momus, il caffè dell'opera.
Eccoci, buongiorno, siamo negli studi di Via Asiago, inizia il programma di Anna Rita Calori, la responsabilità tecnica di Enrico Murgia, buongiorno da Sandro Cappelletto. Vienna, 26 gennaio 1790. Va in scena la terza, ultima e se possibile più stupefacente e più scandalosa opera di una lucida trilogia che Wolfgang Amadeus Mozart, assieme al suo librettista favorito di quegli anni, Lorenzo da Ponte, e con la partecipazione non soltanto produttiva indispensabile, ma anche ideativa della corte di Vienna e soprattutto in particolare in prima persona dell'imperatore Giuseppe II, questa trilogia destinata a rimanere nella storia dell'opera, ma a incidere profondamente sul costume del tempo. Perché se pensiamo al significato, all'elemento primo narrativo, drammaturgico, delle nozze di Figaro, in cui si dimostra che un esponente del quarto stato, Figaro appunto, ha molte più cose da dire nella vita, molte più idee di un futuro, di una strategia di vita personale, di quante non ne abbia il conte. Passiamo poi al Don Giovanni, dove Don Giovanni fa sovente proclamazioni di ateismo, irride al matrimonio, e uccide un uomo, il padre di una donna nella cui stanza si era infilato nottetempo. Don Giovanni, diciamo, manda all'aria alcuni dei capisaldi della vita sociale e civile occidentale, e arriviamo al Così fan tutte, dove si discute del matrimonio, della fedeltà delle donne verso gli uomini, degli uomini verso le donne. Si dimostra che questa fedeltà è impossibile, si dimostra che il tradimento è ineliminabile, e tutto viene risolto poi non dalla logica della vendetta, ma dalla logica del perdono.
Thank you.
È un momento sublime del Così fan tutte di Mozart, non soltanto per la dolcezza che immaga dell'accompagnamento che Mozart affida agli archi, ma per la convivenza tra vero dolore, quello di Fiordiligi e Dorabella, che vedono partire i loro innamorati, Ferrando e Guglielmo, ma partono per finta. Il vero dolore si unisce al massimo della finzione, sta iniziando l'esperimento. L'esperimento voluto da Don Alfonso, filosofo, cinico, non son cattivo comico, dice di se stesso. Ha scommesso con i due uomini che le loro due donne non saranno fedeli per più di 24 ore. E loro partono per questo viaggio e torneranno dopo poco travestiti da albanesi e comincia la vicenda del Così fan tutte, ossia la scuola degli amanti. Se volete innamorarvi dovete percorrere questo corso accelerato, questo abbecedario dell'amore che Mozart e Da Ponte raccontano nel Così fan tutte. Perché ci occupiamo oggi a Momus del Così fan tutte? Perché c'è una imminente bella occasione di misurarsi ancora una volta col fascino di quest'opera. 23 giugno e 27 giugno, con inizio alle 19:30, il Parco della Musica si va ormai verso la chiusura delle stagioni, regala questo finale di stagione col Così fan tutte diretto da Semyon Bychkov, e qui c'è l'ulteriore elemento di interesse in forma di concerto. Abbiamo visto recentemente, ce ne siamo occupati anche a Momus, regie belle, regie meno felici, regie completamente sbagliate. È un momento proprio nella storia dell'opera in cui l'attenzione verso il teatro di regia spesso prevale sulla direzione musicale, sull'interpretazione vocale. Lo dicono anche i cachet, i compensi. Oggi i compensi dei registi d'opera sono superiori a quelli del direttore d'orchestra e dei cantanti, a dimostrazione del grande interesse che c'è appunto per l'allestimento, la nuova produzione, la nuova spettacolarizzazione dell'opera. Abbiamo visto delle regie francamente modeste ma molto esaltate, in qualche modo definite provocatorie, ma non è questo il momento di aprire questo argomento senza fine. Voglio soltanto ricordare ai nostri spettatori, a quelli più fedeli nel tempo, che Momus una volta si chiamava La Scena Invisibile. Da dove avevamo rubato questo titolo? Avevamo rubato a Wagner, perché Wagner una sera torna a casa e va dalla moglie, dice: senti, guarda, ormai ho fatto tante cose, ho inaugurato il mio teatro di Bayreuth e sono riuscito a rendere invisibile l'orchestra, perché l'orchestra, se andate al teatro di Bayreuth, non la vedete perché è in buca, in una buca profonda fino a 14 metri. Sono riuscito a rendere invisibile il direttore, perché il direttore non si vede dalla meravigliosa platea d'anfiteatro di Bayreuth. Mi rimane soltanto una cosa: eliminare la scena, perché quello che lui vedeva in scena era molto riduttivo rispetto alle sue idee di teatro musicale che aveva. Dunque noi ci chiamavamo una volta La Scena Invisibile, proprio in omaggio a questa riflessione che farebbe inorridire i registi di oggi di Wagner. Ma ritorniamo al nostro Così fan tutte, ascoltando la dichiarazione iniziale. Non sarà quella finale, ma quella iniziale: è la fede delle femmine come l'araba fenice.
E la fede delle femmine come l'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia, dove sia. Nessun lo sa. La fenice d'ora bella,
la fenice fior di lici,
d'ora bella,
fior di lici,
la fenice fior di lici. Ciascun lo dice,
d'ora bella,
fior di lici,
ove sia,
fior di lici,
ove sia,
d'ora bella,
nessun lo sa,
d'ora bella,
fior di lici,
nessun lo sa.
Sciaccherie di poi.
poeti,
viaggini di vecchi.
Orbene, udite.
Nessun lo sa, canta Sesto Bruscantini assieme a Rolando Panerai e Leopold Simonò in questo Così fan tutte diretto da Herbert von Karajan. Scusate, prima non ho detto chi erano gli interpreti meravigliosi di Soave sia il vento, nella direzione di Carl Böhm, con i Wiener Philharmoniker, Fior di Ligi, Lisa della Casa, Dora Bella, Christa Ludwig. Quindi abbiamo iniziato da due ascolti storici, Böhm e Karajan, rispettivamente. Ma la figura di Don Alfonso è in qualche modo preceduta, sempre a Vienna, nel 1785. Erano anni in cui appunto l'illuminismo viennese, molto spinto dalla corte e dall'imperatore Giuseppe II, poi quando Giuseppe II morirà, proprio poco dopo la data in scena del Così fan tutte, sarà sostituito da Leopoldo II. Nel frattempo è scoppiata la rivoluzione francese, le corti hanno altri problemi più direttamente di sopravvivenza che quello di così riflessioni alla largo raggio sulla morale corrente. Era andato in scena a Vienna la grotta di Trofonio di Salieri. Nella grotta di Trofonio, questo è un suggerimento venuto da Anna Rita Caroli, nel personaggio di Trofonio che sta in una grotta dove, dalla quale poi si esce trasformati, una volta che si è trasformati si possono fare, combinare situazioni, atteggiamenti e vivere avventure che, indossando le nostre maschere consuete, i nostri abiti consueti, non avremo forse il coraggio di vivere. Nella grotta di Trofonio succede qualche cosa che anticipa la macchinazione messa in atto da Don Ferrando. Vi proponiamo questo ascolto come curiosità.
E chi qua s'avanza? Fra quelle piante io mi ritiro intanto, gli effetti ad osservar del grande incanto.
Se in quell'antro talun per una porta entri e per l'altra sorta, il tristo in gaio e il gaio in tristo umor converta. Queste le parole di Trofonio, interpretato da Carlo Repole, l'esecuzione delle Talane Lyriche diretti da Christophe Rousset. Questa atmosfera del proviamo a fare magicamente attraverso dei travestimenti le cose magari che non siamo autorizzati a fare, dunque è un qualcosa, un argomento di cui si discute nella Vienna di quegli anni. La Grotta di Trofonio 1785, la Così fan tutte, ossia la Scuola degli Amanti 1790. Ma torniamo all'appuntamento romano che ha l'interesse appunto della presenza di Semyon Bychkov, un direttore assolutamente mai banale. Abbiamo sentito poco tempo fa a Radio 3 Suite una ampia intervista con Bychkov in occasione di una sua direzione wagneriana in Spagna, e la personalità, lo spessore del musicista e dell'interprete emergeva in tutto il suo peso. Dunque, in forma di concerto, 23 e 27 giugno, tra gli interpreti Corinne Winters come Fiordiligi, Angela Brower come Dorabella, Sabina Puertolas come Despina. Queste le tre donne, i tre uomini, Marcus Verba come Guglielmo, Pietro Spagnoli, Don Alfonso e Paolo Fanale. Il tenore Paolo Fanale come Ferrando. Anna Rita Caroli è andata a trovarlo durante le prove. Naturalmente la prima domanda che gli ha rivolto è stata: ma che differenza fa per un interprete lavorare in un'opera con la regia o in un'opera, come in questo caso, che viene presentata in forma di concerto?
E io l'ho già fatto in forma di concerto in Francia, quindi per me non è così estraneo da me. Lo vedo una cosa normale. Capisco che un'opera abbastanza Così fan tutte senza una scena in effetti perde molto, però ringraziando a questo maestro meraviglioso che è stupendo, fa dei colori che lascia immaginare, incredibile, è come se la scena c'è. La Scuola degli Amanti è un'opera che è conosciutissima, quindi vuoi non vuoi la trama si conosce, quindi soltanto che grazie a questo maestro con questi colori veramente sembra di vivere la scena. Sì, lui è fantastico. Un ruolo che faccio spesso perché è uno che mi caratterizza molto vocalmente. Per me che faccio questo repertorio è una prova del 9 a livello vocale. Mozart ha spartito bene quest'opera. Ma no, io non penso che sia più importante di Guglielmo. No, è soltanto che ha un carattere diverso da Guglielmo. Guglielmo è più istintivo, è più da vita, da vivere da vita. Invece io sono più razionale, più... è malinconico, il più passionale, vorrebbe che la sua amata non lo tradisse mai, invece Guglielmo si butta a capofitto, cioè quello è incredibile. È diverso e sono due caratteri completamente diversi. Guglielmo è, sì, brava, Guglielmo è la stessa, sì, infatti poi si sono poi accoppiati, quindi perfetti. Invece la Fiordiligi in effetti ha lo stesso animo mio, il ripensamento, il tormento, sì. Una forma, la prima responsabilità che ci viene donata. E allora noi abbiamo fatto una vita sempre al di fuori delle responsabilità, siamo stati due giovanotti così lasciati all'acqua e al vento, da Italo Svevo, non c'entra niente, ma siamo lì. E ora questo qui ci fa una proposta, è un gioco, e accettiamo solo perché amiamo questo senso di responsabilità, vogliamo capire cosa significa essere responsabili. E quindi siamo stati invitati da Don Alfonso a questo esame. Che falliamo. Musicalmente non cambia il carattere dei giovani, cambia soltanto il senso di responsabilità. Sapere che dinanzi c'hai un ipotetico problema, questi li metti un po' in guardia. E si sente un po', si sente soprattutto nell'aura amorosa di Ferrando. Si sente questo che non c'è più la mia, Dorabella, non c'è più questa spavalderia. C'è invece un tormento all'interno. Aspetta, che succede? La mia amata potrebbe allora forse... in realtà potrebbe tradirmi, quindi lo vede dagli occhi di Dorabella, che un po' serpeggia, visto vuole andare nell'altro lato. Ferrando è un personaggio più completo rispetto a Don Ottavio, che vuoi non vuoi è una figura, come posso dire, un po' paterna. E Don Ottavio è succube dell'amore di Donna Anna, non c'ha un carattere suo espresso da Mozart. Sì, le arie molto belle, della sua pace stupenda, solo che caratterialmente, visivamente, Ferrando è un giovane pieno di energia, di passione, di malinconia, è diverso. Sono duetti che annunciano l'amore. L'amore vero però è quello di Ferrando e Fiordiligi. È un amore che è stato pensato, sottoposto a diverse strategie di scappare, di fuggire, e alla fine ci cascano e si innamorano. Invece Guglielmo e Dorabella è una scappatella, sarebbero state capaci di tornare nei propri amanti. Invece Ferrando e Fiordiligi si sono lasciati un bel segno. Ma lui, lui ci crede al gioco fino al duetto, prima dell'aria di lei. Fuggi quando io dico: oh cielo, ma tu mi guardi, e poi sospiri. E lui dice: ma aspetta, ma sospiri d'amore questa donna? Mi ha toccato, e lo tocca profondamente il cuore. E poi c'è Fra gli Amplessi, dove si, nel duettino fantastico, dove si esprimono in amore.
Il vero.
Io penso che Mozart, per me, ci sono molti casi che invece non funziona, per me è l'ABC del canto. Se non faccio Mozart, penso di non poter cantare più qualsiasi repertorio. Per me è la prova del 9, lo ribadisco, perché è un punto di riferimento, è un focus della voce, per me. Lo dico sempre, c'è gente che magari ha bisogno di fare un altro repertorio, ma per me è veramente... È un inizio e anche una fine. Sì, faccio molto Mozart, sì, diciamo così, faccio tanto Mozart. Ho lavorato spesso e volentieri qui perché è un posto, prima di tutto, si respira musica. Guarda, se passeggiando anche qui fuori c'è musica, è gente che studia, è come se fosse un vulcano di emozioni, questo Santa Cecilia. Vivere qui dentro si vive di musica, ma non sono di parte perché sto lavorando qui, ma proprio l'ho sempre pensato. È un posto dove c'è musica, si fa musica con grandi direttori. Abbiamo il lusso da italiani di avere i più grandi direttori al mondo, e questa è una cosa che lusinga sia il popolo italiano che la cultura. Grazie anche a tutti questa gente che ci sostiene, soprattutto anche i privati che sostengono Santa Cecilia. Guarda, è fantastico. E il pubblico soprattutto, ma ci sono anche dei privati che veramente sono così innamorati della cultura che veramente chapeau a questa gente. Dobbiamo essere solo felici di avere questa gente che sostiene la cultura. Come vede, la gente è sensibile alla musica. La musica, sono passati diciamo 2000 anni, ma non puoi cancellarla né dai nostri ricordi, soprattutto noi che siamo italiani. Impossibile. Può chiudere, facciamo le scaramanzie, può chiudere un teatro, ma i cuori e le anime non si chiudono, non è possibile.
Happy is the man of reason. Così si cantava a New York nel 1952 in una versione in lingua inglese del Così fan tutti, una versione in cui ci sono cantanti come Richard Tucker, il maestro del coro Kurt Adler e l'orchestra del Metropolitan Opera Association, una gloriosa realtà statunitense che sta facendo moltissima fatica in anni recenti, era diretta in questo caso da Fritz Stidri, a ricordarci che fino a qualche tempo fa era consuetudine di allestire le opere nella lingua dei paesi in cui venivano rappresentate, consuetudine che esiste ancora in alcuni importanti teatri, ad esempio la Komische Oper di Berlino dalla maggioranza dei suoi titoli sempre in lingua tedesca. È felice l'uomo che ragiona. Alla fine la lezione che Mozart e Da Ponte ci consegnano è no la vendetta, non la rabbia, non il furore, ma la ragionevolezza, e questa scuola degli amanti si potrebbe anche tradurre il perdono, la comprensione reciproca degli amanti. E sembra quasi superfluo dirlo, ma in un momento in cui, come leggiamo tutti i giornali, la violenza invece tra gli amanti o gli ex amanti è purtroppo all'ordine del giorno, e quasi sempre, quasi nella totalità dei casi, sono le donne a violentemente rimetterci. Bene, grazie dunque a Paolo Fanale, di cui abbiamo ascoltato nel corso di questa intervista realizzata da Narita Caroli un'aura amorosa, l'aria dei momenti più belli scritti da Mozart per il personaggio di Ferrando. Mozart era sposato, come sappiamo, un solo matrimonio nella sua vita, con Costanze Weber Mozart, cantante, musicista, donna che a mio avviso ha svolto un ruolo eccezionale quando si è trovata vedova di Mozart nel 1791 con due figli piccoli da mantenere, ed è riuscita, senza patrimonio, anzi con qualche debito da pagare, ed è riuscita tenacemente, con grandissima dignità, magari un po' fingendo sulla questione del Requiem, che in realtà non era completato, ma lei l'ha venduto come se fosse stato completato da Mozart. Ma in ogni caso sfido chiunque a trovarsi a Vienna nel 1791 nelle condizioni in cui si è trovata lei, Costanze Mozart. A Costanze, alla moglie Costanze, Mozart ha dedicato delle opere, tra cui questa.
Thank you.
te spero, sposo amato, fido a te la sorte mia e per te, qualunque sia, sempre cara a me sarà. Questa quartina del Metastasio, tratta dall'opera Demo Fonte, viene trasformata da Mozart in un omaggio alla moglie Costanza. In te spero, o sposa amata, è da leggersi così. Il riferimento a Costanza, abbandoniamo ormai così fantutte in forma di concerto in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la stagione dell'orchestra e del coro di Santa Cecilia i prossimi 23 e 27 giugno. Parlare di Costanza ci dà l'occasione per avvicinarci a un allestimento recente dell'Olympi di Gaspare Spontini, perché Costanza e Mozart, poi diventata la signora von Nissen, ha un lungo rapporto epistolare con Gaspare Spontini, che è uno dei compositori eminenti del primo scorcio dell'Ottocento. E così li scrive nel 1827: «Signore, approfittando della vostra generosa offerta, ardisco rivolgervi una preghiera, che vogliate ottenermi dagli augusti sovrani la grazia di porre i nomi della famiglia reale in cima alla lista degli sottoscrittori della biografia di Mozart, scritta dal mio defunto secondo marito, il consigliere di Stato von Nissen. Questa grazia rappresenterebbe la più efficace raccomandazione per la mia impresa». Costanza è rimasta vedova una seconda volta, ma il suo secondo marito ha scritto, von Nissen, ha scritto la biografia del primo, Wolfgang Amadeus Mozart, e Costanza si preoccupa di tutelare la memoria di Mozart, anche in vista della pubblicazione della prima edizione della biografia, anche con questa lettera a Gaspare Spontini. E i rapporti tra Spontini e Mozart raccontati nella mostra Spontini e Mozart, documenti e immagini, curata da Vincenzo De Vivo e Rosalia Bigliardi nell'ambito appunto del Festival Pergolesi Spontini di Iesi. E di Spontini è andata in scena recentemente a Parigi l'Olympi, una sua opera tratta da un racconto di Voltaire, un'opera che ha avuto diversi allestimenti, diverse versioni, 1819 a Parigi, 1821 a Berlino, con libretto di tedesco niente meno a cura di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, grande scrittore romantico, di nuovo ritornata a Parigi nel 1826. La produzione che vede la collaborazione della Fondazione Spontini e del Palazzetto Bruzzane a Parigi sarà ripresa in alcuni teatri europei nel prossimo autunno, ma intanto volevamo segnalare al nostro pubblico questa rara occasione di ascoltare l'Olympi di Gaspare Spontini, un compositore molto prolifico, ma che dal punto di vista operistico viene di solito relegato a pochissimi titoli. E noi ci congediamo da Momus di oggi con l'ascolto del finale dell'Olympi di Gaspare Spontini, Le Cercle de l'Harmonie e il coro della Radio Fiamminga diretti da Jérémy Rorer, Olympi e Carina Gawin, statira Kate Aldrich. Dopo l'ascolto, naturalmente, ci ritroviamo di là in sala da concerto per il ritorno di fiamma.